Sei in compagnia di SBS Italian.
In testa alla classifica quindi la Juventus con 71 punti e una partita in meno, segue il Napoli con 70, poi la Roma con 56, Lazio 53, Inter 52, Milan 47, Sampdoria 44, Atalanta 41, Fiorentina 38, Torino 36, Udinese e Bologna 33, Genoa 30, Cagliari 26, Chievo Verona 25 e poi un trio Crotone, Sassuolo e Spal a 24 punti, Hellas Verona 22, chiude solitario il Benevento con 10 punti. Allora, per fare il punto della situazione in Serie A, diamo il benvenuto a Dario Castaldo, che è appena entrato nei nostri studi. Ciao Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, mettiamo inizialmente da parte la classifica, perché la giornata che si sta concludendo in questi minuti è stata dedicata al ricordo di Davide Astori, appunto il capitano della Fiorentina scomparso una settimana fa. Come è stato ricordato sui campi di calcio italiani, in particolare a Firenze?
Davide Astori, lo ricordiamo, è scomparso da una settimana. La Serie A si è fermata nel giorno così tragico della sua scomparsa, poi ha riaperto i battenti in questo fine settimana. La Fiorentina, la squadra della quale il giocatore era capitano, è scesa in campo nell'anticipo domenicale delle 12:30 contro il Benevento. L'atmosfera era surreale perché lo stadio Il Franchi era pieno al 13° minuto. Ricordiamo che tutte le partite sono state precedute da 60 secondi di religioso silenzio, proprio per rispettare la memoria di Astori. Al 13° minuto la partita del Franchi è stata interrotta per qualche istante, i giocatori si sono fermati, hanno seguito il pubblico in un lungo applauso per ricordare lo sfortunato capitano, il cui numero di maglia distintivo era proprio il 13. A quel punto la curva Fiesole, quella dei tifosi della Fiorentina, ha espresso una bellissima coreografia in ricordo del calciatore, i cui funerali hanno avuto luogo solo 3 giorni fa. Si è colorata interamente di viola. All'interno di questa coreografia viola in bianco e rosso c'era la scritta Davide, proprio il numero 13. Pochi minuti dopo è arrivato il gol del vantaggio della Fiorentina, lo ha firmato il difensore brasiliano Victor Hugo, che ha giocato proprio al posto di Astori e che ovviamente ha dedicato il gol alla memoria del compagno scomparso. Al termine della partita, che è stata vinta per 1-0 dalla squadra di Pioli, Astori è stato ricordato anche dal compagno Marco Benassi, che ascoltiamo al microfono di Sky Sport.
È stata una giornata difficilissima, come del resto lo è stata tutta la settimana, perché ogni volta che arrivavamo al campo lui non c'era, ogni volta che entravamo in palestra lui era sempre il primo, non c'era. In allenamento non si sentiva parlare perché era lui che lo faceva. Oggi comunque, arrivando qua e non trovare nell'armadietto, è stata veramente una cosa difficile. Però io penso che oggi noi abbiamo giocato per lui, abbiamo cercato di mettere in campo quelli che erano i suoi concetti che ha trasmesso lui, e spero che da lassù sia orgoglioso di noi oggi.
Allora, queste le parole di Benassi. Passiamo allora, Dario, al calcio giocato. Allora, questo in attesa del recupero infrasettimanale con l'Atalanta. La Juventus si è ripresa la testa della classifica, questo grazie ad un successo per 2-0 sull'Udinese firmato da Paolo Dybala. Allora, com'è andata a Torino?
Insomma, erano le 16:55 quando la Juventus ha rimesso il naso davanti al Napoli, senza sforzo, senza grossa fatica. 2-0 sull'Udinese, di una precisione assoluta, perché i bianconeri, che sono scesi in campo consapevoli anche delle fatiche infrasettimanali di Champions League contro il Tottenham, hanno cercato inizialmente di amministrare, di contenere gli slanci iniziali dell'Udinese, che infatti ha avuto una buona chance all'inizio, ma poi è stata condannata dai colpi di classe della Juventus. Il primo lo ha disegnato Dybala, definitivamente tornato ai livelli dell'autunno scorso. La gioia ha sbloccato il risultato con una punizione delle sue, un bellissimo sinistro giro sopra la barriera che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali, classico tiro mancino per l'ex Palermo. Poi Higuain al 37° ha fallito l'occasione di chiudere la gara in anticipo e di rimpolpare il suo bottino, si è fatto parare da Bizzarri, che è stato comunque bravissimo nella circostanza, il portiere dell'Udinese, a tuffarsi alla sua destra. Insomma, dicevo, Higuain ha fallito un calcio di rigore concesso per un goffo intervento di Angella su Dybala, e il quarto rigore che quest'anno la Juventus ha sbagliato. Ognuno degli argentini ne ha sprecati 2 a testa. Questa volta Allegri si è piuttosto arrabbiato perché il rigorista designato era Dybala, e Dybala stesso poi ha spiegato perché sia stato Higuain a battere il calcio di rigore. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky.
Sempre con Pipa non siamo egoisti, quando fa gol uno c'è un rigore, il rigore lo tira chi non ha segnato, ovviamente per questione di compagnerismo, per questione di che lui non aveva fatto gol e sicuramente questo poteva tranquillizzare lui dentro il campo, no? Purtroppo l'ho sbagliato, però non cambia niente. Se la prossima partita segno c'è un rigore, lo lascerò battere a lui.
Il compagnerismo prima di tutto.
Aspetta che c'è insomma della varietà per quanto riguarda l'italiano e lo ascolteremo tra poco, perché questo era Paolo Dybala che, come detto, ha di fatto spiegato che sono gli attaccanti stessi della Juventus in campo a decidere chi batterà il calcio di rigore a seconda dell'andamento della sfida stessa. E Dybala poi chiuso la sfida dello stadium segnando la quarta rete nelle ultime tre partite, questa proprio su assist di Higuain, e alla fine ha fatto contento Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus, che ai microfoni della Rai ha parlato proprio della giornata dei due attaccanti argentini. Ascoltiamolo.
E Dybala il riposo forzato gli ha fatto solo che bene, ma anche l'anno scorso ha fatto la stessa roba, è un valore aggiunto, a parte che è un grande giocatore, per il finale di stagione. Per quanto riguarda Higuain, il rigore avevo chiesto di tirare Dybala, se l'ha sentita di tirare Higuain, ma non è detto che se l'avesse tirato Dybala avesse fatto gol, quindi va bene così. Poi Gonzalo ha dato una grandissima palla sul secondo gol e le è servito, perché magari moralmente era un po' giù, poi dopo ha voluto raggiungere Dybala nei rigori sbagliati.
Chi è che suggeriva?
Allora, ha concluso con una battuta Allegri dicendo che Higuain ha voluto raggiungere Dybala nel numero dei rigori sbagliati questa stagione, due a testa per i due attaccanti argentini della vecchia signora. Forse avrete intuito che Allegri ha avuto qualche tentennamento con il congiuntivo, che se avesse,
congiuntivo non esiste.
Se avesse tirato non è detto che avesse segnato. E dallo studio Rai di Milano, credo fosse il giornalista Mario Sconcerti, toscano e amico di Allegri stesso, ha provato a correggerlo dicendo avrebbe, però Allegri non ha accolto il suggerimento. A proposito di problemi con la lingua italiana, diciamo che abbiamo lanciato una nuova iniziativa su Radio SBS per tutti coloro che stanno imparando l'italiano tramite le nostre trasmissioni.
Ecco, no, è stato fantastico, perché voi non potete vedere visto che state ascoltando, ma Dario, mentre faceva questo plug, mi ha indicato e diceva: a proposito di problemi con la lingua italiana, Carlo, vergognati, esci da
hai
questa
hai detto qualcosa
stanza.
Di strano.
Infatti avevo subito detto: oddio, cosa ha detto?
No, invece Carlo sta realizzando una nuova serie di podcast insieme naturalmente all'aiuto della redazione, che è dedicato a chi sta imparando la lingua italiana. Giustamente Dario lo ricordava, una serie di podcast in cui parliamo molto più lentamente, scandendo bene le parole in modo tale che anche chi sta imparando capisca.
Esatto, il nome è Slow Italian Fast Learning. Sostanzialmente ripresentiamo i nostri servizi di Radio SBS sulla nostra pagina sbs.com.u/italian, riletti a ritmo compassato, così si può capire bene, con il testo in italiano e il testo in inglese. Insomma,
testo
più
a
di
fronte.
Così, testo a fronte, più di così è impossibile.
E poi li passeremo anche ad Allegri.
E poi rallenteremo anche tutti i nostri servizi calcistici.
No, no, quello no, perché il calcio deve essere veloce.
Parliamo ancora di calcio. Juventus appunto nei quarti di Champions League, dove tra 48 ore cercherà di approdare anche la Roma. I giallorossi hanno per questo anticipato a venerdì sera il match con il Torino, vinto meno nettamente, diciamo, di quanto dica il punteggio di 3-0 in favore dei capitolini.
Stavi rosicando in
così
mezzo per questo,
no,
Torino.
L'ho messa apposta, l'ho disegnata così apposta la domanda. Sì, Torino effettivamente nel primo tempo ha giocato meglio della Roma, si è difeso con ordine, non ha subito gli attacchi della squadra di Francesco, che a dire la verità aveva provato qualche esperimento tipo Schick in attacco dal primo minuto, esperimento che ancora una volta ha lasciato perplessi. Comunque per la Roma alla fine i tre punti erano fondamentali per continuare la marcia verso la Champions League, e i tre punti che sono arrivati allo Stadio Olimpico per la Roma grazie a un secondo tempo da big dopo una prima frazione sottotono. Come detto, Mazzarri ha preparato bene la partita, la Roma comunque ha sbloccato il punteggio all'inizio ripresa con un colpo di testa di Manolas su cross di Florenzi, poi nel finale Daniele De Rossi e Pellegrini hanno chiuso la pratica a Torino pochi secondi prima della partita, anche allo Stadio Olimpico silenzio assoluto nel minuto di raccoglimento dedicato alla memoria di Davide Astori, anche lui ex giallorosso, e a lui hanno dedicato le reti due ex compagni di Astori, Manolas e De Rossi, con quest'ultimo che era stato anche compagno di nazionale dello scomparso ex capitano Viola ai microfoni microfoni di Sky. Poi il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha rivelato che fino alla fine la presenza in campo di De Rossi era incerta e che alla fine è stato proprio il centrocampista di Ostia a chiedergli di giocare. Ascoltiamo Di Francesco.
Grande emozione, contento che abbia fatto gol Daniele perché aveva proprio il desiderio di giocare. È stata per lui una settimana difficile, anche ieri si è svegliato alle 6 di mattina per poter andare al funerale. La prima cosa che gli ho chiesto: cosa vuoi fare? Lui ha detto: voglio giocare. E io non ho esitato un attimo, al di là dell'impegno di martedì, per farlo giocare. Meritava questo gol sotto tutti i punti di vista, per ricordare Davide al meglio.
Queste dunque le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico di una Roma che ha battuto il Torino per 3-0, allungando così in classifica sulla Lazio. Adesso sono 3 i punti che separano le due squadre della capitale, allungando anche sull'Inter che proprio in questo momento ha fermato sullo 0-0 il Napoli, ma ne parleremo tra poco. Roma che torna in campo tra meno di 48 ore allo Stadio Olimpico contro lo Shakhtar di Donetsk, che c'è da ribaltare il 2-1 subito nella gara d'andata a Kharkiv in Ucraina nell'andata degli ottavi di Champions League. Basterebbe l'1-0, insomma, ma la qualificazione è comunque complicata, come ci ha spiegato poco prima dell'inizio del programma il bordocampista di Sky Sport, Angelo Mangiante.
Ma mi aspetto una partita, spero, diversa dall'andata. Ho seguito, tra l'altro, in Ucraina a meno 11 gradi, temperatura veramente polare. La partita è diversa perché lì la Roma aveva giocato un tempo solo, primo tempo, è chiuso peraltro in vantaggio 1-0. Poi nel secondo tempo troppi errori di disimpegno, una squadra disunita, un po' confusa tatticamente, e aveva rischiato di prendere anche 3 gol, perché poi nel finale aveva salvato Bruno Perez la situazione. Quindi mi aspetto una Roma in grado di giocare almeno per 80 minuti e non di crollare nel secondo tempo come all'andata.
Senti, ma questa che sembra una caratteristica in negativo della Roma di Di Francesco, secondo te da cosa dipende? Da un modulo che è un po' una coperta corta, da una rosa che non è all'altezza di quella gestita negli ultimi anni da Spalletti, da una carenza di personalità, da una mancanza di esperienza internazionale? Qual è la ragione secondo te?
Da una carenza di preparazione fisica, secondo me, cioè è stata proprio sbagliata la preparazione atletica. Lo sai che sono un po' fissato con le preparazioni atletiche vecchio tipo, cioè quelle in cui ci si chiude in montagna e si fa veramente la preparazione per 3-4 settimane. So che lo vorrebbe anche Di Francesco, lo fa abitualmente Sarri ormai da parecchie estati, con 3 settimane piene in montagna con tutti i nazionali, tutti i titolari. Quest'anno, con sempre la smania di fare tournée americane, in realtà la squadra ha fatto una preparazione di una settimana senza i nazionali, con un solo titolare, e secondo me quello è stato proprio il peccato originale, e la Roma quest'anno raramente si è vista proprio per 90 minuti con grande intensità.
Però sia contro il Napoli sia contro il Torino si è vista una Roma che è stata comunque in grado di chiudere in crescendo. Potrebbe essere questo un effetto di una preparazione atletica magari non perfetta, però volta a dare il meglio in questa fase della stagione?
Sì, ci stanno lavorando attraverso dei richiami per innalzarla un po' la condizione atletica. Sprazzi si vede, sicuramente si è visto a Napoli, che è stata secondo me la partita più bella che ha fatto la Roma, almeno insieme a quella contro il Chelsea, sempre in Champions, vinta 3-0. Contro il Torino, l'ultima partita, primo tempo così, poi è venuta fuori nella ripresa. È chiaro che una Roma come quella vista a Napoli sarebbe più che sufficiente per qualificarsi per i quarti di finale.
Senti, un altro aspetto un po' controverso in questi ultimi anni è l'apporto dello Stadio Olimpico. Abbiamo visto dopo la partita con il Torino i giocatori rimanere in campo, in un certo senso invitare il pubblico a sostenere la squadra. In passato scene del genere non sarebbero state neanche immaginabili, perché ci sarebbe stato il pienone con settimane d'anticipo. Che cosa ti aspetti da parte dello stadio e quanto effettivamente potrebbe influire sul rendimento della squadra?
Ma aspetto quello che hai sottolineato, Dario, cioè il fatto di rivedere un pubblico di altri tempi, cioè il pubblico che non lascia neppure un seggiolino vuoto, perché questa è una partita fondamentale, una partita bellissima sotto il profilo tecnico, perché lo Shakhtar è una squadra che ha tanto talento, soprattutto in attacco. La Roma ha tanti top player, tanti campioni, può venire fuori una partita altamente spettacolare con molti gol e soprattutto la posta in palio altissima, cioè se dovesse vincere la Roma si ritroverebbe tra le prime 8 in Europa, cioè nella competizione, nella massima competizione internazionale, e sarebbe un risultato che manca dai tempi di Spalletti, quando raggiunse 2 quarti di finale consecutivi. Quindi passato un decennio, e quindi mi aspetto veramente uno stadio strapieno e insomma, penso che si andrà, ecco, vicino a una cornice da tutto esaurito.
Angelo, dal punto di vista tecnico-tattico, che cosa ti aspetti dal punto di vista della scelta degli uomini e, considerando che Nainggolan sarà in campo, dove lo vedi in campo, Nainggolan?
Ma un po' più avanzato rispetto alla linea del centrocampo, perché è uno che deve avere un po' più libertà, deve avere uno spazio anche per inserirsi. Il miglior Nainggolan si è visto con Spalletti, meno con Di Francesco, però... ecco, nelle ultime partite lo ha riportato un po' più avanti. Per il resto sarà la Roma senza dubbi di formazione, con tutti i titolari dall'inizio alla fine, fra tutti quelli, quindi tornano Dzeko, torna Fazio, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Perotti, Under, tutti quelli che in questo momento si lasciano preferire alle cosiddette riserve.
Che cosa significa dal punto di vista economico per la Roma una qualificazione ai quarti di finale?
Ma non perdere a giugno due top player, perché se dovesse qualificarsi per i quarti con le entrate economiche molto alte della Champions, potrebbe gestire il bilancio, cioè l'esercizio di bilancio che chiude il 30 giugno, con più serenità, e potrebbe esserci magari un mezzo sacrificio, ma non quello di due giocatori, come altrimenti c'è il rischio che avvenga. Per cui anche per questo è una partita che conta tantissimo per la pianificazione del mercato.
I due sarebbero Nainggolan e Manolas?
O Nainggolan e Strootman, che ha una clausola rescissoria di 45 milioni, oppure un giocatore solo, come Alisson, che in questo momento è il miglior portiere al mondo. Cioè Alisson, che poi può anche vincere il mondiale quest'estate in Russia, perché il titolare della Seleção ha un ingaggio molto basso di 1,5 milioni, quindi... ci sono club come Manchester United o Real Madrid che possono offrirgli ingaggi di 6-7 milioni e fare offerte da 70-80 milioni per il cartellino. Non sono cifre che sto buttando lì, ma sono già venuti a bussare qualcuno alla porta a Trigoria, e a quel punto è chiaro che sistemi il bilancio, sistemi tutto con Alisson, ma perdi quello che oggi il rendimento, affidandoci ai numeri e ai dati, è probabilmente il miglior portiere al mondo.
Si sa che in questi anni, se bussi a Trigoria, qualcuno risponde e poi magari ti fa anche entrare per un caffè. Senti Angelo, che pronostico ti senti di fare sulla partita dell'Olimpico e quindi chi passa il turno?
Guarda, parecchi gol, così pensavo allo sviluppo della partita. Penso che potrebbe anche andare supplementari, cioè un 2-1 per la Roma. Supplementari, e quando arrivi supplementari secondo me il pubblico può essere veramente un valore aggiunto, per quando sopraggiunge la stanchezza, per cui la partita veramente decisa dico all'ultimo secondo, ma proprio sul filo di un grandissimo equilibrio.
E invece, dando bene o male per scontato che noi Roma e Shakhtar siano in lizza per il successo nella competizione, chi pensi possa vincere la Champions? Allegri nell'ultimo mese non ha fatto altro che ripetere che i tifosi della Juventus si erano abituati un po' troppo bene con due finali negli ultimi 3 anni, però zitto zitto è riuscito a sgraffignare un'altra qualificazione ai quarti.
Ma poi tra l'altro, come sai Dario, non ci sarebbero paletti tra le italiane nei quarti, quindi il sorteggio è libero e il sogno è avere un quarto di finale tra Juventus e Roma, per avere comunque una squadra italiana sicuramente in semifinale, non sarebbe male. E però come squadra vincitrice della Champions io vedo ancora il Barcellona. È vero che il Real Madrid è una squadra esaltante, no? per alcuni giocatori, no? Su tutti Ronaldo, però il Barcellona quando gioca può arrivare veramente a delle punte di rendimento fantastiche, se non altro perché è il miglior giocatore al mondo.
Questo era il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, che abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo.
A proposito della partita della quale parlavamo prima, cioè Roma-Shakhtar Donetsk di Champions League, ricordiamo che la SBS la trasmetterà all'alba di mercoledì alle 6.45 con diretta che inizia un po' prima. Dario, allora, se la Roma in un modo nell'altro è riuscita ad ottenere i 3 punti in campionato, non ce l'ha fatta invece la Lazio, fermata a Cagliari sul 2-2.
E alla fine tutti insoddisfatti, scontenti. Il Cagliari che si ritrova invischiatissimo nella lotta per non retrocedere, ci sono 5 squadre racchiuse in 2 punti e una di queste lascerà la Serie A. Se vogliamo metterci anche l'Hellas Verona, ci sono ben 6 squadre in 4 punti, mentre per la Lazio continua questo momento complicato. La Sardegna Arena, la squadra Andrea Inzaghi ha pareggiato 2-2, ha guadagnato soltanto un punto nella zona Champions. Pavoletti ha sbloccato la gara di testa, poi i biancocelesti hanno pareggiato i conti al 35esimo grazie ad un'autorete di Cepitelli. Nella ripresa Barella ha portato avanti i sardi grazie ad un rigore al 74esimo concesso grazie all'ausilio del VAR. Poi Immobile ha salvato Inzaghi con uno splendido gol di tacco al 95esimo. In realtà in precedenza Immobile era stato protagonista di un'occasione dubbia in area sarda, o meglio un'occasione da rigore abbastanza nitido in favore della Lazio. In questo caso però l'arbitro non ha ritenuto di intravedere il tocco tra un difensore del Cagliari e lo stesso Immobile, che avrebbe portato verosimilmente alla concessione del calcio di rigore alla fine. Quindi il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi si è lamentato per questo penalty solare non concesso. Ascoltiamolo.
Domenica con la Juventus a 20 minuti dalla fine c'è stato negato un rigore sacrosanto con l'arbitro a 5 metri. Insomma, noi gli arbitri vedono così col Torino, con la Fiorentina, con la Sampdoria. Poi insomma non mi va neanche di elencarle tutte, non mi va neanche di parlare della VAR, perché sennò probabilmente si può dare un alibi ai miei ragazzi, che in questo momento dobbiamo fare di più. Siamo fortemente danneggiati dal VAR in questi 7 mesi di campionato, però insomma io non mi ero più espresso, anche domenica dopo la Juventus non ne ho parlato. Sapete qual è il mio pensiero sul VAR, ma noi dobbiamo ripartire dalla forza che ci ha permesso di pareggiare una partita che sicuramente avremmo voluto vincere, così non è stato, però ci prendiamo questo pareggio a Cagliari, ottenuto contro una squadra in salute molto ben allenata.
E questo era Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, e noi adesso invece proseguiamo nella nostra analisi delle gare della 28esima giornata della Serie A. E si è concluso da poco il posticipo di Milano tra Inter e Napoli, appunto sullo 0-0, Dario.
Sì, evidentemente Spalletti ha capito come fermare questa corazzata di Sarri, perché anche all'andata al San Paolo era finita allo stesso modo. C'è stato un primo tempo di studio nel quale il Napoli non ha concretizzato il proprio possesso palla nettamente maggiore rispetto a quello nero-azzurro. Tra l'altro l'unica occasione degna di nota era stata proprio in favore dell'Inter e portava la firma di Antonio Candreva, che ha mandato al lato una conclusione dalla lunga distanza. Nessun cambio all'intervallo, poi c'è stato un po' di movimento ad inizio ripresa. Al terzo del secondo tempo, su calcio di punizione battuto da Cancelo, Skriniar, difensore slovacco dell'Inter, ha colpito il palo con un bel colpo di testa. Qualche minuto dopo Insigne ha avuto un'occasione invece per il Napoli, ma il suo tiro a giro non ha inquadrato lo specchio della porta. Alla fine insomma tutto sommato 0-0, giusto, che in classifica a questo punto lascia il Napoli secondo alle spalle della Juventus con un punto di ritardo rispetto ai bianconeri, che lo ricordiamo mercoledì giocheranno contro l'Atalanta, dunque con la possibilità di portarsi a +4 sui partenopei, mentre l'Inter in questo momento sarebbe fuori dalla Champions, ma insomma è comunque uscita da un match molto complicato con un buon punto, e resta un punto quello che separa la squadra di Spalletti dal quarto posto al momento occupato dalla Lazio.
Invece, per quanto riguarda le squadre di Milano, chi sta continuando la sua mini marcia trionfale è il Milan. I rossoneri infatti sono riusciti a strappare 3 punti molto importanti in ottica europea, vincendo a Marassi all'ultimo minuto.
Anzi, ti dico di più, all'ultimo secondo, mancavano davvero 5 secondi al termine del quarto e ultimo minuto di recupero, quando a Genova il Milan è riuscito a trovare il gol da 3 punti, partita nella quale trovare spazio nella metà campo al è stata un'impresa. Il Milan ha tentato di farlo soprattutto con Rodriguez sulla fascia sinistra, un po' meno con Suso sulla destra. Suso, l'ex della sfida, in realtà è stato lui a inventare il cross che ha deciso la sfida all'ultimo istante. Suspense inizio ripresa quando il Genoa pensava di essere passato sull'1-0 grazie al colpo di testa di Rigoni su punizione di Ilemark, ma la VAR poi ha riportato tutto sullo 0-0 per un fuorigioco nella mischia di Spolli. Il Milan comunque ha avuto il merito di crederci fino all'ultimo guizzo, un merito premiato dal cross, come detto, a rientrare di Suso, perfetto per rompere il digiuno di André Silva, festeggiato poi dai compagni con un mucchio selvaggio, cui si è unito anche il tecnico del Milan Gattuso, insomma da oggetto misteriosissimo a salvatore della patria, cioè la speranza di andare in Champions League per il Milan. Protagonista della giornata è stato André Silva, che è risorto al momento giusto. Allora ascoltiamo l'opinione di Gattuso sul 23enne ex attaccante del Porto, che in estate è passato al Milan per 38 milioni di euro e che soltanto pochi minuti fa ha segnato la sua prima rete in campionato. Ascoltiamo Gattuso.
quando vedi un ragazzo di 21 anni che bisogna sempre dirgli basta, 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 perché lavora sempre, perché sta ore e ore in palestra, ore fuori a calciare, a provare i movimenti, bisogna solo assecondarlo, dargli una mano e fargli capire le cose che deve migliorare, ma c'ha grande passione, c'ha grandissima voglia, penso che può fare ancora molto 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 bene, ma non sono io che lo scopro, perché è un giocatore forte, però lo devo dimostrare, fino ad oggi sicuramente ancora non ha dimostrato tutto il suo valore.
No, però intanto tre punti sono arrivati a Marassi grazie al colpo di testa vincente di André Silva, attaccante anche della nazionale portoghese. Grazie a questi tre punti il Milan sale a quota 47, adesso sono 5 le lunghezze di distanza dall'Inter. Va detto che c'è ancora il derby che è stato rinviato domenica scorsa e che potrebbe rimescolare le carte in ottica Champions League, mentre per quanto riguarda la qualificazione all'Europa il Milan si avvantaggia della sconfitta della Sampdoria a Crotone, mentre non molla l'Atalanta che ha dominato a Bologna, ha vinto meritatamente anche se il gol di Daron è arrivato soltanto a pochi minuti dalla fine. Ascoltiamo al riguardo Giampiero Gasperini che parla anche dello stato di forma attuale del Papu Gomez. Ascoltiamolo.
Oggi è una vittoria per noi fondamentale, la volevamo raggiungere a tutti i costi per riaprire un campionato dove abbiamo dovuto giocare tanto, forse abbiamo perso anche qualche punto, ma abbiamo sempre giocato con, cercando di affrontare al meglio ogni partita, e questa vittoria ci permette adesso di essere più vicino in classifica e il Papu sarà determinante sicuramente per il nostro finale.
Allora, questo appunto Gasperini, Dario, una giornata, la 28esima, che è stata molto importante anche per quanto riguarda la lotta della retrocessione, con successi pesantissimi per Crotone e Verona. Allora, in sintesi, cosa è successo nelle ultime gare?
Allora, intanto nell'anticipo del sabato al Bentegodi, l'Hellas ha vinto il derby di Verona contro il Chievo, ha deciso la sfida un gol del difensore Antonio Caracciolo. Nel finale il Chievo forse avrebbe meritato il pareggio, ma insomma per il Verona che resta penultimo è stata comunque la seconda vittoria consecutiva in campionato, dunque squadra di Pecchia che torna a sperare nella salvezza. Allora ascoltiamo il tecnico napoletano del Verona.
Chiaro che sono felice, probabilmente non si vede, ma io sono felice, ma il nostro, tutto questo, questa felicità avrà un senso se il 20 maggio potremo raggiungere il nostro obiettivo. Io continuo a credere che questa squadra sia in grado di poterlo raggiungere. Bisogna abbandonare subito questa gioia per la gara e pensare a rituffarci subito all'altra.
E l'altra sarà la prossima in casa nuovamente contro l'Atalanta. Va detto che nella zona retrocessione al momento la classifica recita Cagliari 26, Chievo 25, Crotone Sassuolo, Spal 24, Verona 22. Proprio Sassuolo e Spal si sono divise la posta, dunque per gli emiliani continua il momento negativo perché si giocava al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Spal era anche passata in vantaggio, mentre è stato molto importante in ottica salvezza la vittoria del Crotone per 4-1 sulla Sampdoria. Allora ascoltiamo al riguardo le parole del tecnico dei calabresi Walter Zenga.
Certo, in una partita, nelle altre la prestazione c'era sempre stata ed erano stati gli episodi che ci avevano un po' penalizzato. Chiaro che nel calcio la palla non entra mai per caso, devi sempre avere un'attitudine particolare, un modo di approcciare le partite con una mentalità positiva, e oggi i ragazzi l'hanno fatto e sono contento per loro perché hanno lavorato benissimo questa settimana e non hanno mollato di un centimetro.
Le dichiarazioni di Zenga, ma in conclusione guardiamo quello che è successo in Serie B nella 30esima giornata del campionato cadetto, Dario.
Sì, anche se ricordiamo che molte partite erano state rinviate 3 settimane fa per neve, poi la scorsa settimana ci sono stati i rinvii in seguito alla morte di Davide Astori, per cui sono poche le squadre che davvero hanno giocato 30 partite, per esempio il Bari ne ha giocate 28, ma insomma in testa è tornato l'Empoli che in casa ha battuto l'Entella per 2-1 e ha approfittato della sconfitta del Frosinone a Palermo. In zona playoff continua a andare molto bene il Cittadella, che comunque ha strappato un buon punto a Cremona, mentre il Venezia ha battuto l'Ascoli per 1-0, mentre il Bari si è fatto fermare sul 2-2 in casa dalla Provercelli. Rapidamente i risultati: Bari-Provercelli come detto 2-2, Cesena-Carpi 0-0, Cremonese-Cittadella 1-1, Perugia-Foggia 2-0, a Pescara il Parma ha battuto il Pescara per 4-1, Spezia-Ternana 1-1, Venezia Ascoli 1-0, Palermo Frosinone 1-0, Salernitana Avellino poco fa nel derby campano, visto la vittoria della Salernitana per 2-0, Empoli Entella 2-1 in classifica, Empoli 54, Frosinone 53, Palermo 50, quindi Cittadella 49, Venezia 46, Bari 45, Parma 44, Perugia 43 punti.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.